Signore e signori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata del mese di giugno di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, c'è Silvia con me al mio fianco. Ciao, 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 ciao.
Ciao e buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Oggi parliamo subito di influencer marketing e di trasparenza legata alla comunicazione, alla pubblicità. Insomma, comunicazione o informazione? Sono consigli per gli acquisti, come diceva una camicia coi baffi Maurizio Costanzo, o semplice parere spassionato? Abbiamo parlato, non so se vi ricordate, la settimana scorsa della multa da 170.000 euro che la G-Com ha dato alla RAI per la pubblicità occulta a Instagram durante il Festival di Sanremo. Ricordate quella
Chiara
simpatia,
Ferragni,
Chiara Ferragni, Amadeus,
la diretta, esatto. Amadeus, eccetera.
Il tema della trasparenza nei post degli influencer è un tema cruciale, insomma, per i nuovi strumenti di comunicazione come i social, anche perché nell'ultimo anno i post con l'hashtag AD sono stati più di 146.000, pubblicati da creators da almeno 10.000 follower, sì, su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e anche Twitter. Sono questi i dati dell'osservatorio Basol sui contenuti geolocalizzati in Italia, rilevati dall'intelligenza artificiale della piattaforma Basol Suite, considerando quelli pubblicati appunto su Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e per la prima volta anche su TikTok, che si sta consolidando come mezzo di comunicazione e che contengono gli hashtag della trasparenza più utilizzati, quindi come AD, ADV, sponsorizzato, eccetera.
Allora, Instagram rimane il preferito per le attività con i creator, con l'84,2% dei contenuti monitorati.
Certo.
Il 7,5% è su TikTok in crescita. Su Facebook il dato è sottostimato al 5% perché per motivi di privacy la piattaforma non permette di effettuare rilevazioni puntuali.
È un confuso Facebook.
Tra i formati per i contenuti trasparenti, trasparenti appunto perché portano quegli hashtag di cui dicevamo,
sì,
il post, cioè il formato post, quello statico, è quello più diffuso con un tasso di utilizzo del 64%, e a seguire il formato reel con il 23% e quello video su YouTube e su TikTok con il 13%.
Quali sono i settori più frequentati?
Ma moda e cosmetica,
dalla trasparenza naturalmente.
I settori più trasparenti, si dice, sì, cioè quelli che manifestano più spesso, sì, questi hashtag. Il food però sta diventando anch'esso uno dei settori più gettonati, sì, e sale al secondo posto, che era presidiato dal beauty, che quindi va al terzo. La moda ha il 26,8% dei contenuti prodotti, in calo però del 2,2% sull'anno scorso. Il secondo posto, come dicevamo, è occupato dal food con circa il 20% dei contenuti ed è in grandissima crescita del 10%, 10 punti. Al terzo posto abbiamo detto il beauty con il 13,2% in leggerissimo calo. Seguono l'entertainment con il 9,1%, l'health and wellness con l'8,3%, il turismo col 6,1%, però non è, diciamo, il rapporto con l'anno scorso non c'è perché
era tutto chiuso,
anzi, scusa,
2021.
Col 2021. Il tech
perde.
È presente con il 5,2%, però in calo quasi del 4%.
Come mai perde il tech? Non frega più niente a nessuno, è troppo difficile.
No, perché probabilmente è meno facile fare comunicazione in social, non lo so, poi bisognerebbe analizzare. E poi gli accessori con il 4,2%, tutti gli altri settori assorbono meno del 3% dei contenuti.
E per finire, l'analisi evidenzia una crescita del numero di contenuti ADV trasparenti pubblicati nel primo semestre, raggiungendo il picco a maggio e giugno. Cala invece nel periodo estivo, seguita una crescita nell'ultimo trimestre, che rappresenta ogni anno un altro momento particolarmente attivo per le attività di IM, essendo a ridosso del Black Friday e delle ricorrenze di fine anno. Una conferma della volontà del brand di utilizzare l'influencer marketing in maniera sempre più strategica e in più momenti dell'anno. Oh, adesso vi presentiamo forse il mio disco preferito del momento. Loro sono i Saxophones. E loro sono i racconti del Mar Pacifico, voce baritonale alla Tindersticks. Però lì c'era una malinconia un po' sfocciante, una tristezza struggente. Qui invece è tutto più sornione. Registrazioni vintage tra i 60 e i 70. Poi spuntano i sassofoni sul serio in questa canzone che andremo a ascoltare, che si intitola Desert Flower. Sentori di Johnny Cash e immagini di altri tempi. Loro sono Alexi Erenkov e Alison Alderdice. Secondo me sono due spie russe. E comunque il disco si chiama To Be a Cloud, The Saxophones, Desert Flower.
There are symbols everywhere, signs that even I can't deny. Only if they aligned, I could lift away the veil. Nearly everything takes time, I tell myself, but to no avail. I uncork the wine. Too young, but feels fine. For a moment in my prime, simple pleasures mask my
nuovo capitolo di una storia infinita, e direi anche meno male. Il cliente ha sempre ragione, magari non è per forza di cose così, ma è indubbio che rappresenti il tassello fondamentale del commercio. Un consumatore che però evolve, che si è fatto sempre di più digitale, che spinge le aziende ad adottare approcci sempre più nuovi per soddisfare le aspettative. Per questo la customer experience è diventata un aspetto cruciale a cui prestare attenzione per interagire in modo efficace. In questo settore opera Mexidia, una società benefit specializzata nell'erogazione di servizi tecnologici avanzati per offrire ai propri clienti soluzioni su misura per un'esperienza utente innovativa e all'avanguardia, all'interno di un mondo che si contraddistingue per una molteplicità senza precedenti, sempre di più, di canali di interazione disponibili. Abbiamo l'assistenza telefonica, la chat online, i social media, il punto di vendita fisico. Sia come sia, è sempre fondamentale garantire che l'esperienza sia coerente su tutti i canali. E noi abbiamo qui con noi a parlarne il direttore commerciale di Mexidia, Giovanni Mannarino. Giovanni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, cosa significa oggi gestire in maniera appropriata una customer experience?
Beh, sicuramente vuol dire concentrarsi a questo punto dell'evoluzione della customer experience sulla coerenza della stessa, offrendo sempre un'esperienza appunto che sia coerente trasversalmente ai canali di accesso all'esperienza stessa.
Cosa cercano, cosa vogliono i clienti, cosa vi chiedono?
I clienti in qualche modo, tra virgolette, chiedono un ritorno al passato. Se pensiamo, facciamo un salto temporale a 20-30 anni fa, è facile ricordare come per comprare un prodotto piuttosto che un servizio andavamo in un negozio, quindi in un punto fisico dove incontravamo una persona. Quella persona diventava di fatti il nostro interlocutore di experience, che garantiva l'experience, ed era sempre la stessa persona sia nella fase di pre-acquisition che post-acquisition, quindi pre-sale e post-sale. Ed era sempre coerente nel modo con cui ci dava consulenza e supporto rispetto all'acquisto, l'uso e fruizione di un servizio. Ecco, oggi le persone, noi clienti, nuovi utenti, chiedono la stessa cosa perché i canali digitali e le tecnologie a loro applicate offrono in assoluto tutta la possibilità di garantire un'experience coerente anche in questo senso, con lo stesso tipo di fidelity o comunque con lo stesso tipo di approccio che si aveva nel passato, con una umanizzazione di fatti dell'experience che sia unica quanto più possibile.
Ecco, hai parlato di umanizzazione, però è ovvio che tutto sia cambiato e tutto sia in progresso a livello digitale e tecnologico, e ci sono i processi di automazione. Cosa hanno comportato questa cosa e come si sta evolvendo il tutto attraverso l'automazione?
Beh, oggi cambiano gli strumenti disponibili e cambia soprattutto la consapevolezza delle persone rispetto ai processi di business automation, quindi cambia la consapevolezza lato aziende, lato identità e brand, ma soprattutto lato consumatori. Mentre in passato eravamo spaventati della possibilità di avere comunque intimoriti o comunque infastiditi a volte per avere alcuni processi di business automation, quindi qualcosa che ci rispondesse che non fosse umano, oggi è comunque tollerato e accettato. L'importante è che sia funzionale esattamente all'experience e alla qualità del servizio. Oggi gli strumenti tecnologici mettono tutte le aziende in condizioni di avere un oggetto, comunque un'entità, che riesce a dialogare con i nostri clienti, garantendo un'experience coerente, andando a cedere quello che noi chiamiamo human in the loop, sugli aspetti empatici, sugli aspetti di flessibilità, di comunicazione, anche coinvolgendo un umano, quindi una persona preparata, con caratteristiche anche empatiche, all'interno del loop di comunicazione con il cliente, in modo da estrarre il maggior valore possibile, nell'ambito sempre della coerenza di comunicazione.
Però naturalmente sono sorti anche altri tipi di problematiche, ad esempio parliamo di profilazione accurata e di privacy. In questo modo come gestite il tutto?
Allora, sicuramente allo stato attuale dello sviluppo tecnologico il migliore approccio di garanzia della privacy è quello di massima trasparenza verso l'utilizzatore e verso il cliente, quindi le logiche di opt-in, opt-out, sempre in massima evidenza al cliente, utilizzatore e comunque titolare del dato, sono l'attualità, no? Quindi mettere in condizioni l'utilizzatore di sapere sempre dove sta il dato e quindi di poter revocare il consenso al trattamento del dato è quanto di meglio si possa fare attualmente. In tutta onestà confidiamo e siamo assolutamente attenti allo sviluppo tecnologico che rappresenta in realtà l'esigenza della data protection e data privacy. Infatti oggi la tecnologia può evolversi andando a centralizzare strumenti di controllo e di autorizzazione, quindi nuovi strumenti tecnologici che possano garantire maggiore controllo del titolare dei dati e dell'utilizzo che se ne fa in maniera in real time fondamentalmente.
Ho capito. E con quali settori lavorate maggiormente? Una piccola curiosità.
Noi lavoriamo con tutti i settori, quindi lavoriamo un po' con tutti i vertical. Sicuramente oggi all'interno dei diversi vertical, quindi all'interno delle diverse aziende, i dipartimenti che più stanno attenti e stanno predisponendo investimenti nell'ambito della business automation sicuramente sono i dipartimenti di acquisition ed event management. Difatti oggi c'è una evidenza che l'experience va garantita non solo nel post sale, ma va valorizzata l'experience già nella fase di acquisition. Quindi sicuramente quelli sono i settori che più si affacciano al nostro palcoscenico tecnologico. Però è indubbio che l'aumento dell'experience corrisponde a un investimento. Quindi oggi, paradossalmente, è più pronto a fare investimenti sull'aumento della customer experience finalizzata all'aumento della customer base, chi nel tempo ha conservato una buona marginalità. Oggi invece diciamo, arriva un po' dopo chi invece ha problemi di marginalità sul business e quindi fa più difficoltà a investire sull'experience al fine di aumentare la customer base.
A proposito di chi arriva dopo, noi come arriviamo sul tema, noi italiani, l'Italia come è messa? Cosa manca? Perché manca sicuramente qualche cosa.
Beh, l'Italia, come tu sai Davide, io sono rientrato in Italia da circa un anno e vengo da una lunga esperienza all'estero, quindi sono diciamo uno degli italiani che ha deciso di rientrare anche grazie a ottimi strumenti diciamo legislativi che consentono agli italiani che fanno lunga esperienza all'estero di rientrare, quindi ho un punto di vista ancora fresco di quelle che sono le differenze. In Italia abbiamo elevate professionalità, una capacità estrema di multidisciplinarità, quindi di approccio analitico multidisciplinare. Quello che manca è un'organizzazione di sistema paese efficace da questo punto di vista. A volte abbiamo professionalità eccellenti che non vengono impiegate nel posto più opportuno dove possono contribuire a una visione di insieme. Abbiamo bisogno di semplificare, abbiamo soprattutto bisogno di un sistema del lavoro che sia innovatore perché possa portare a costruire velocemente le professionalità che oggi occorrono per inseguire l'innovazione tecnologica che sta dietro l'aumento della customer experience, la fortificazione della customer base.
E per finire a questo punto raccontami quali saranno i prossimi focus, sviluppi dell'azienda, cosa avete in mente?
Noi ci poniamo sul mercato come un technology enabler, cioè un abilitatore tecnologico in business to business in white label. Quindi questo è quello che vogliamo continuare a fare. Vogliamo essere un'azienda di riferimento in ambito tecnologico dove le nostre aziende, le enterprise di riferimento trovano soluzioni tecnologiche perché possono semplificare l'innovazione sul loro mercato. Quindi siamo molto concentrati sulla fortificazione del nostro hub di AI, quindi di intelligenza artificiale. Stiamo industrializzando un dispatcher di AI, quindi che è in grado di identificare l'intento di comunicazione e selezionare qual è la migliore AI più efficiente per quel tipo di richiesta, da ChatGPT a tutto quello che insomma fa il mercato, le tele sta iniziando anche a vedere sul mercato. E soprattutto l'industrializzazione dei processi di integrazione delle nuove tecnologie. Vogliamo che le nostre soluzioni siano assolutamente low code e no code e quindi assolutamente in grado di assorbire nuove tecnologie con la massima facilitazione possibile per tutti i nostri clienti.
Giovanni Manarino, direttore commerciale di Mexidia, ospite oggi a Delionair de Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie Giovanni, ti auguriamo una buona continuazione di giornata e un buon weekend. Grazie ancora.
Grazie a te Davide per lo spazio e di nuovo rinnovo i miei saluti a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Buona giornata.
A presto.
It can't be possible. It's happening now, but you can't believe it. You can't, you can't believe it.
The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 30 giugno 2023, ultima puntata del mese del nostro format, che dalla prossima settimana cambierà un attimo registro. Entriamo nel mese forse più bollente insieme ad agosto, e quindi faremo ci riserveremo solo una puntata settimanale, anche perché poi il venerdì solitamente andiamo tutti, siamo sempre più propensi ad andare fuori per insomma goderci il sole, il mare, la montagna e quello che volete voi. Quindi dalla prossima puntata, e dovrebbe essere intorno al 5 luglio, saremo solo una volta alla settimana, come sempre accade nel mese di luglio. Ma adesso dimmi Silvia.
Lanciamo la nostra Summer Edition. Ecco.
Certo, la nostra Summer Edition. E allora è arrivato il momento dello sport, ci dispiace perché parleremo sempre esclusivamente di pallone, a discapito magari anche della qualità, perché c'è sempre più pallone, che fa rima anche con salute fisica e mentale degli atleti e degli spettatori. Ma tant'è, insomma, a breve i blocchi di partenza della nuova stagione saranno di nuovo carichi, e in agosto verranno formulati i gironi. E non dimentichiamo che nel 2025 scatterà anche una nuova competizione, vi mancava, e il famigerato e assai chiacchierato mondiale per club. Ma non divaghiamo per il momento, perché oggi parliamo del nuovo accordo siglato qualche giorno fa tra PepsiCo, esatto, la Pepsi, e la UEFA Champions League. Ricordiamo che Pepsi ha abbandonato da poco l'halftime del Super Bowl, che è l'evento sportivo probabilmente più visto del mondo, ossia la finale del football americano, e da anni viene organizzato uno spettacolo micidiale, e prima, ma soprattutto in mezzo, ma proprio che alla fine la partita di football, che è seguitissima, ricordiamolo, passa in secondo piano. Sono stati delle cose nel corso dei decenni incredibili, però se n'è andata PepsiCo e si è focalizzata su quello che secondo lei e secondo molti è potenzialmente l'evento sportivo più visto, ossia la UEFA Champions League. Insomma, una partnership che si rinnova per un triennio. Attenzione, non è solo la competizione maschile, ma è anche la UEFA Women's Football, e quindi anche la Champions League delle donne. La cosa mira a sta accordo? Mira ad ampliare la portata della competizione sportiva più seguita al mondo, a migliorare l'esperienza e il coinvolgimento dei tifosi, e a promuovere iniziative di sostenibilità, ovviamente. Proprio da questo punto di vista, PepsiCo intende investire $1 milione su briciole in progetti progetti sostenuti dalla Fondazione UEFA per l'infanzia. Inoltre, Pepsi contribuirà alle iniziative di sostenibilità ambientale, compresi gli sforzi, attenzione, di collaborazione per ridurre in maniera significativa l'uso di imballaggi di plastica, questo è importante, monouso, nell'ambito dell'iniziativa Road to Zero. Ma tu sei interessata a questo mondo delle sponsorizzazioni sportive? Guarda che è una cosa importante.
No, ma infatti mi chiedevo, immagino che il valore di questa sponsorizzazione sia ben più grande del milione di dollari destinato alla sostenibilità, immagino. No, anzi, all'infanzia. Comunque.
Ma anche alla sostenibilità ambientale. È chiaro, no, che ci sono,
certo,
delle iniziative,
certo,
mirate all'interno di questo enorme accordo triennale. Ricordiamoci che rinnovano l'accordo perché c'era già un legame. E quindi, ma non so se vi siete resi conto, ma il 10 giugno, in quella fantastica serata in cui l'Inter ha perduto la Champions League contro la...
Attenzione, non era perché lì... fantastica.
No, è fantastica, è fantastica per gli spettatori, perché si è creato uno spettacolo che era esattamente o quasi come quello del Super Bowl. Cioè c'era proprio, sembrano veramente i prodromi di un nuovo modo di concepire l'evento sportivo calcistico in Europa e nel mondo.
Quindi dobbiamo aspettarci un grande spettacolo, un kick-off by Pepsi alla grande, insomma.
Certo. L'inaugurazione del kick-off show nel 2016, da quel momento in poi Pepsi ha sempre portato artisti musicali globali dal vivo incredibili, trasformando la finale in una piattaforma di intrattenimento davvero globale tra musica e calcio. E questo ve lo diciamo ancora una volta, quello che è successo proprio il 10 giugno, dove veramente le similitudini erano veramente fortissime. E poi c'è il coinvolgimento digitale e dei dati dei tifosi. E PepsiCo e la UEFA Champions League infatti utilizzeranno i rispettivi database di tifosi per offrire esperienze sempre più personalizzate, basate sulle loro preferenze, sui comportamenti unici, attraverso molteplici punti di contatto digitale, al fine di portare il coinvolgimento digitale e dei dati a un livello superiore, così da continuare ad acquisire nuovi canali di crescita. È ovvio che si stia tentando il tutto per tutto, perché come ben sappiamo, come ben sanno gli addetti ai lavori, dalle ricerche degli ultimi 3, 4, 5 anni si è notato che il target giovanile sembri sempre meno interessato all'evento sulla lunga durata. I quei 90 minuti che diventano 95 o diventano anche 100 con il recupero mostre che si è avuto nell'ultimo mondiale, nuovo trend è anche questo, non interessano molto le giovani generazioni, che aspettano magari gli highlights, qualcosa di differente. Quindi Pepsi e UEFA probabilmente stanno escogitando di incastonare ancora di più e di rendere il tutto fortemente spettacolare. Ovviamente ci saranno i moralisti che diranno: non è più il calcio di una volta.
Non è, no,
allora,
più il calcio di una volta.
Grazie, non sono neanche più
tipico. Avanti, no, chiaramente.
Sì.
Comunque, a proposito di sostenibilità, in occasione della finale della UEFA Champions League, appunto di quest'anno, della finale delle donne, sempre di quest'anno, cioè della competizione femminile,
sì,
PepsiCo e la UEFA hanno attuato alcune pratiche di economia circolare.
Questa
per
è una
ridurre
cosa importante.
Al minimo l'impatto anche nell'ambito del calcio sull'ambiente, sempre in ottica di carbon zero. E quindi tra queste l'adozione di soluzioni di imballaggio per rendere alimenti e bevande in occasione della finale, appunto, della UEFA Champions League, e l'incorporazione di bicchieri in fibra riciclabile e biodegradabile in occasione sempre della finale, dove è stato realizzato un campionamento pilota per tifosi con 48.000 bicchieri riutilizzabili e intelligenti. Intelligenti in che senso? Questa iniziativa aprirà la strada, appunto, verso l'obiettivo zero, carbon zero, e si tratta di azioni che hanno, appunto, creato un database di buone pratiche che sarà poi lanciato in una linea guida, in un documento di linea guida UEFA sull'economia circolare.
E ancora l'iniziativa Laser Replay, che è appunto un'attività globale creata con la Fondazione UEFA per l'infanzia, che offre alle comunità meritevoli l'accesso a campi di calcio realizzati con sacchetti di patatine Lays riciclati. L'Ace Replay ha inaugurato 7 campi di calcio in Sudafrica, Brasile, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Egitto e Messico, con un potenziale mensile di 14.000 membri di comunità in tutto il mondo. Con altri 4 campi di calcio in fase di progettazione, l'Ace Replay è destinato a coprire 10 paesi con 11 campi in tutto il mondo. E poi ancora, con un impegno di $1 milione negli ultimi 3 anni, PepsiCo ha ampliato il suo Teams of Champions per migliorare l'accesso al calcio delle comunità meno servite degli Stati Uniti. Attenzione, Stati Uniti, perché effettivamente, nonostante da circa 30 anni, con l'avvento del famoso mondiale americano, e che la cosa si ripeterà la prossima volta, il calcio americano in America è diventato un qualcosa di fondamentale. Stiamo parlando naturalmente del Nord America. L'investimento infatti ha aiutato le squadre a sostenere i costi per l'abbigliamento e le attrezzature, l'accesso al campo, il tutoraggio, il coaching, l'educazione, nonché l'esperienza dei tifosi. Ci siamo dimenticati che Daily On Air, The Sound of Adivicchio, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, prima ha mandato una canzone del nuovo album di Lloyd Cole. Lloyd Cole è stato uno dei grandi personaggi molto underground, ma molto affascinanti degli anni 80 e anche degli anni 90, con i suoi Commotions. Non so se vi ricordate, una sorta di rock chitarristico molto molto elegante, che si rifaceva anche vocalmente a Tom Verlaine e Television degli anni 70, in quel caso erano New York. E poi però, intorno all'inizio degli anni 90, Lloyd Cole rilasciava delle interviste dove diceva: io non sono un grande fan della musica da stadio tipo Queen e Simple Minds, per me il più grande gruppo attuale sono i Pet Shop Boys, e tutti a storcere il naso. Nel corso degli ultimi decenni, anzi l'ultimo lustro a questo punto, Lloyd Cole ha mantenuto la promessa e si è caratterizzato per una serie di dischi tutti molto eleganti, tutti molto riusciti a parer mio, ma non solo, di musica elettronica o semi-elettronica. E quindi abbiamo ascoltato dal nuovo On Pain, molto ben riuscito, This Can Be Happening, mentre adesso andiamo a finire sulle tracce dei Sarus, che costruiscono un album attraverso una serie di cantanti ospiti. Uno dice: ma ancora una volta, perché effettivamente è un po' la tendenza, però la cosa bella è cercare di rimanere omogenei e non troppo dispersivi, ossia è come se fossero sempre loro anche se ci sono una serie di cantanti diversi. E questi sono per esempio Florian Zimmer dei Drift Machine, Christopher Brander dei Lani Puma, o Max Pusiestal dei No Twist, oppure c'è anche l'italiana Eva Geist del duo italiano rivelazione di 2 anni e mezzo fa, Il Quadro di Troisi. Pensate un po', c'è anche una canzone in italiano. Questo album si intitola Turtle Roll, loro sono i Sarus e questa è Southern Blue.
Urges are blue splatter, hearts beating, carbon matter, warm up with spirits and smoky fires. The haze is thick and the air is damp. Reach out, pound the sand, icy lakes and skin, red hot to the touch. Floating in this juicy world, minding limbs so they don't get cold. Stillness, evening crispness, warmth of hay, drunk and quixotic. These woods, fountain days are always brief, sugar rush and a breath.
di Leonardo Sandova di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, ultima puntata del mese di giugno e poi sarà Summer Edition dalla prossima settimana. Intanto non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social, il nostro sito che contiene anche la sezione che racchiude tutte le puntate scaricabili, ascoltabili, conservabili del nostro format. Radio Atlanta Milano, Davide Silvia, Mauro Magnitosi, è il momento della rubrica dei trend e attenzione, parleremo di sostenibilità. Sorpresa delle sorprese, eh? E-commerce e sostenibilità stavolta. L'80% dei consumatori la vuole. Attenzione però, solo un'impresa su due punta sul green. Ma scusate, se il cliente ti chiede qualcosa e tu non la offri, è una cosa abbastanza paradossale, ma mica tanto. Dal packaging alla logistica, c'è questa ricerca realizzata da Iocabè e da Confcommercio Roma, fotografa la sostenibilità appunto del commercio online in Italia. E quindi, come dicevamo, quasi l'80% dei consumatori italiani considera importanti le politiche di sostenibilità delle aziende quando acquista online, ma meno del 50% delle imprese del nostro paese ha investito in questo campo. E fra chi non l'ha fatto, meno di 1 su 10 intende farlo in futuro. Ecco, cosa emerge da questa ricerca che si intitola E-commerce e sostenibilità? Cosa cercano i consumatori? Cosa invece offrono le aziende? Realizzata appunto da Iocabè, che è un'azienda che aiuta i brand a vendere sul marketplace, fondata da Vito Perrone, Lorenzo Ciglioni e Andrea Mariotti, e Confcommercio Roma, come detto prima, insieme all'istituto di ricerca Format Research.
Secondo questa ricerca, le imprese che si definiscono molto sostenibili sono poco più del 25%.
Ma com'è, scusa, ma perché costa secondo te essere sostenibili?
Certo che costa la sostenibilità, e mica
è gratis.
Quelle che invece affermano di essere sostenibili almeno in parte sono il 63% scarso. Di fatto però ben il 52,8% non ha intrapreso ancora iniziative a favore della sostenibilità e il 39,2% del totale non ha intenzione di farlo in futuro, cioè. E quindi qua siamo in un impasse.
Vabbè, normale.
Come abbiamo detto, i consumatori invece si aspettano qualcosa di diverso. Abbiamo detto intorno all'80% di chi effettua acquisti online reputa importanti le politiche di sostenibilità, e non solo online, mi viene da dire, perché ormai le statistiche sono queste. E tutela ambientale, e per il 16,7% del campione queste sono determinanti al punto da non effettuare l'acquisto in loro assenza, cioè se non c'è un'attenzione per la sostenibilità non si compra o si compra molto poco.
E state attenti allora. Ma secondo me non è così. Alla fine te lo dicono a intervento. Io, guardate che non compro niente se non è sostenibile. Poi invece compri. Se no le aziende si uniformerebbero.
No, c'è un problema anche di tracciare completamente la filiera. È chiaro che fino a che non sarà resa del tutto trasparente anche al consumatore comune, quindi non quello ultra informato, allora questa politica non sarà del tutto realizzabile. Ecco. Ma quindi, quali sono le priorità per la transizione ecologica delle imprese? Degli investimenti sostenuti dal 47,9% delle aziende in direzione alla sostenibilità, su tutti spiccano quelli destinati al packaging. Quindi intorno al 77%, seguiti a distanza dalle tecnologie per la fruizione di energia da fonti rinnovabili al 25,2% e al terzo posto, 18%, gli interventi per la riduzione dei rifiuti. Le imprese investono anche in interventi strutturali per il risparmio energetico, 16%, e in misura minore in controllo della sostenibilità dei fornitori, poco più del 6%. L'attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica assorbe il 4,7% degli investimenti e le certificazioni il 3%.
Qual è insomma il tallone d'Achille del commercio digitale? È la logistica. Un terzo delle imprese infatti ha riscontrato criticità nella gestione di questo settore. E poi dal punto di vista dei consumatori, l'utilizzo del packaging riciclabile non inquinante rappresenta uno dei focus. Poi ci sono le spedizioni, i mezzi di trasporto per così dire eco-friendly, seguono poi la promozione di prodotti di natura sostenibile e l'attuazione e il rispetto delle politiche ESG.
Tra l'altro, un altro tallone d'Achille è la questione della trasparenza.
Sì.
Perché appunto i sistemi di misurazione e reporting dell'impatto ambientale assorbono circa lo 0,7% degli investimenti, quindi quasi niente, così come gli investimenti in consulenze, che stanno poco più dell'1%. Quindi il 45% delle imprese afferma che gli aspetti relativi alla sostenibilità da parte di un partner influiscono sulla scelta dello stesso, ma solo per una impresa su 10 contano in maniera determinante, ovvero si valuta, ma insomma, come dicevi tu, se non si ha completa soddisfazione non è detto che quel partner non venga selezionato per lavorarci insieme.
Oh yes. Adesso chiudiamo con le sfide principali. Dati dell'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano in Italia nel 2022, che dicono che prima di tutto il mercato vale 48,1 miliardi di euro. Ci sono diverse fonti che confermano come le opportune accortezze, l'e-commerce possa essere più sostenibile del commercio tradizionale. Ebbene sì, perché soprattutto nei casi in cui altrimenti i consumatori sarebbero costretti a percorrere lunghe distanze, rappresentano però un ostacolo importante le consegne veloci, che costringono a mettere in strada più mezzi per fare meno consegne. Un altro aspetto critico è quello del packaging. Secondo l'analisi della startup partner di Yokabee, Up2U, che aiuta le aziende a diventare più sostenibili, ciascuno di noi produce 500 kg di rifiuti ogni anno e la maggior parte di questi è legata agli imballaggi.
Assolutamente sì, io combatto con questo problema quotidianamente.
E infine i resi. Secondo dati SailCycle, il 20% degli acquisti online nel mondo viene rimandato indietro e in Europa i resi aumentano del 63% ogni anno. Ma questo significa, attenzione, raddoppiare le emissioni legate al transito dei pacchi. Secondo i dati di Yokabee, ogni reso spedito genera infatti emissioni pari a circa 180 kg di CO2.
Sì, infatti c'è un problema anche in questo senso. La restituzione degli prodotti acquistati è un problema, crea un problema di sostenibilità molto importante.
E si chiude qui quindi la nostra puntata finale del mese di giugno. Ci risentiremo mercoledì per la puntata, l'unica settimanale, sarà sempre il mercoledì della Summer Edition che caratterizza Daily On Air The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ci lasciamo con un lungo strumentale di un personaggio che ha fatto la storia del rock e dei rivati. Stiamo parlando di Yah Wobble, e voi direte chi è? Era un picchiatore Yah Wobble, era uno degli emissari mafiosi, diciamo così, dei Sex Pistols, amico di Johnny Lydon e anche di Sid Vicious. Solo che rispetto a Sid Vicious, che era un completo inetto, Yah Wobble invece era praticamente un mostro con il basso. E infatti quando Johnny Rotten decise di mollare tutto quanto e di richiamarsi Johnny Lydon, si buttò nell'avanguardia con il gruppo Public Image Limited, detti anche PIL,
che saranno
anche
a Milano a fine ottobre.
Però è ovviamente una versione restaurata, ma la versione più importante dei PIL, Public Image Limited, è quella del 78-79-81. È una musica post-punk gotica, disperata, claustrofobica, a tratti rabbiosa, ma a tratti molto molto litanica anche in quel caso. Grazie alla voce di Lydon e grazie a questo basso perturbante di Yah Wobble che diede il via a una sorta di ridefinizione del reggae che diventò dub. Yeah Wobble se n'è andato sbattendo la porta nel 1980 e da quel momento in poi ha cominciato a fare la sua di musica, ha pubblicato 6.000 album, con tutta probabilità adesso se ne esce con due dischi. Il primo di questi si chiama The Boos, Roots of South London, ed è praticamente la descrizione, attraverso una decina di strumentali, dei suoi tragitti notturni con l'autobus, è bene così. Quindi Yeah Wobble con 35 Towards Clapham Junction di Leonard, The Sound of ADV. Vi saluta e vi rimanda mercoledì prossimo. Ciao!
Ciao!